Bene, questa mattina, confidando nella grazia del Signore che mi ha ridato un po' di voce in questa settimana, e volevo condividere con voi ciò che il Signore ha detto al mio cuore in questi giorni. Perciò il titolo del messaggio è questo: La luce e le tenebre. Leggiamo insieme dalla prima epistola di Giovanni al capitolo 1, dal versetto 5. Prima Giovanni, capitolo 1, dal versetto 5. Un testo che tutte le volte che lo leggiamo ci dà delle nuove rivelazioni per la grazia di Dio. E guai se non fosse così. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 5, leggeremo un po' di versetti insieme. Ora questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Ed Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto, e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la Sua parola, l'amor di Dio è in lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in Lui deve, nel modo che Egli camminò, camminare anch'esso. Diletti, non è un nuovo comandamento che io vi scrivo, ma un comandamento vecchio che aveste dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E però è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in Lui ed in voi, perché le tenebre stanno passando e la vera luce già risplende. Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello, è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce, e non v'è nulla in lui, non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, e cammina nelle tenebre, e non sa dove egli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Amen. Questo brano è un passo importante nella scrittura che il Signore mi ha rimesso sotto gli occhi in questi giorni. È un passaggio ricco, è un passaggio autoritario della parola di Dio, perché l'Apostolo Giovanni voleva trasmettere alla sua Chiesa, con l'autorità dell'Apostolo, con la sua autorità di Apostolo, un messaggio importante, in particolare alle Chiese dell'Asia Minore, ma direi alle dove zone in cui Giovanni si trovava negli ultimi anni della sua vita, ma direi a tutta la Chiesa. Un messaggio estremamente importante. Lo scopo di questo messaggio era certamente per edificare la Chiesa, per confermare la Chiesa, per confermare la Chiesa nella sana dottrina, per confermare la Chiesa nella dottrina che egli aveva predicato alla Chiesa, ma anche per difenderla, anche per, diciamo così, per contrastare quello che era l'opera dei falsi profeti, che già sorgevano abbondanti anche in seno alle chiese al tempo dell'Apostolo Giovanni. Quindi c'era questo duplice mandato, questo duplice motivo, questa duplice ragione affinché l'Apostolo Giovanni potesse scrivere questa lettera per mezzo dello Spirito Santo alla Chiesa. Vi annunziamo, dice la parola, ecco qua l'autorità dell'Apostolo, vi annunziamo l'annuncio, quello che abbiamo veduto e quello che abbiamo udito è quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Abbiamo veduto, abbiamo udito e abbiamo toccato. Tutto quello che abbiamo veduto, tutto quello che abbiamo udito, quello che abbiamo toccato della parola della vita, noi ve l'annunziamo. Ed è veramente importante anche un altro fatto, che dice: vi annunziamo queste cose affinché la vostra comunione sia con noi, affinché voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il suo figliolo Gesù Cristo. Perciò questo è estremamente, quello che vedremo quest'oggi è estremamente importante. E l'Apostolo Giovanni sta dicendo: se voi avete comunione con noi, con gli scritti della parola di Dio, con quello che sto per dirvi, con quello che annunzio, bene, la vostra comunione non è solo con noi, ma è la comunione con il Padre e con il suo figliolo, comunione che noi abbiamo, dice l'Apostolo Giovanni. Giusto un piccolo cappello introduttivo prima di addentrarci nel messaggio di questa parola. Giovanni scrive questa lettera, come già annunziato, al termine, verso il termine della sua vita, quindi verso la fine del primo secolo. Qual era l'ambiente del primo secolo? La parola ce lo dice. L'ambiente del primo secolo era un ambiente duro, lo sappiamo, ambiente contornato dai romani in molti luoghi, ed era un ambiente in cui pullulavano i falsi profeti all'interno della Chiesa. Conosciamo alcune di queste dottrine, non ci interessano, ma una delle dottrine più false che imperava nella Chiesa del tempo era lo gnosticismo o il cerintianismo. Queste dottrine dicevano qualcosa di estremamente grave che Giovanni vuole confutare attraverso questa parola e che vuole indicarci qual è la strada che noi dobbiamo seguire. Non entrerò nei dettagli di questo, ma è importante che noi comprendiamo qual è il contesto storico in cui questa parola viene scritta. Cosa dicevano questi, ho preso due o tre punti che ci servono per addentrarci all'interno della scrittura, cosa dicevano questi gnostici? Questo è il primo gnosticismo, perché sappiamo che questa è stata una spina fortissima per la Chiesa nel secondo e terzo secolo, ma possiamo dire che molte di quegli insegnamenti, molte di quelle dottrine, perché vi dico questo, si sono protratte fino ad oggi. Avranno un nome diverso, saranno state abbellite o chiamate in un altro modo, ma sono ancora qui attorno a noi. Perciò noi dobbiamo difendere noi stessi da queste false dottrine. Cosa dicevano questi gnostici? Dicevano che la salvezza era solo per alcuni illuminati. Solo certe persone che facevano determinati studi o che si impegnavano abbastanza per raggiungere un certo livello di conoscenza o di approfondimento potevano essere salvati. Ma scusate, se noi non ci guardiamo attorno, questa non è la dottrina delle opere. È esattamente la stessa dottrina, che è ancora qui a infettare la Chiesa e ad infettare i cuori. La parola di Dio ci dice chiaramente che la salvezza di Dio, Cristo, è il dono di Dio per tutti coloro che desiderano, per tutti coloro che lo cercano, per tutti coloro che lo desiderano nel cuore e gli si fa trovare. Eppure questi dicevano che solo Cristo era solo per alcuni illuminati. Ma ancora peggio, e questo entra con quello che sto per dirvi ancora tra poco, vi erano alcuni che affermavano che tutto il male fosse nel corpo, mentre nel resto c'era il bene. Nella parte interiore c'era il bene. E questo cosa ha portato, questa dottrina falsa che ancora oggi qui, ha portato alla nascita dell'ascetismo. Che cos'è l'ascetismo? L'ascetismo viene da un termine greco che significa esercizio. Cioè significa fare qualcosa, significa esercitarsi, significa ridurre pesantemente in schiavitù, nel senso ferire, colpire pesantemente il proprio corpo perché è la ragione di ogni male. E poi per il resto fare quello che si pare. È il corpo il problema, non è quello che c'è dentro. E questa è assolutamente una bestemmia, secondo la parola di Dio. Un altro problema che portava a questa dottrina era un'altra conseguenza, che noi col corpo possiamo fare quello che ci pare. Perché tanto l'importante è quello che noi sentiamo nello spirito e nell'anima. Anche questo, secondo la parola di Dio, è falso. Perché? Perché l'Apostolo Paolo ci ricorda in Prima Tessalonicesi capitolo 5 che spirito, anima e corpo sono una cosa sola. Perciò se noi trasformiamo il nostro corpo in un tempio di idoli, esso non può essere più il tempio dell'Iddio vivente. Il nostro corpo, Gesù, lo Spirito Santo per mezzo dell'Apostolo Paolo ha detto che voi siete il tempio dell'Iddio vivente. E questa consapevolezza si deve piantare bene nel nostro cuore, perché in noi dimora il Santo. In noi dimora il Santo, perciò noi siamo il tempio dell'Iddio vivente. Allora se noi col nostro corpo facciamo quello che ci pare, come dicevano questi falsi profeti o falsi dottori, e invece con la mente e con lo spirito serviamo il Signore, l'Apostolo Giovanni ci rivela qualcosa: siete nelle tenebre. Questa è la conclusione importante dell'Apostolo Giovanni. E quindi noi non possiamo stimare come trascurabile l'impatto della lascivia, l'impatto della nefanda idolatria, l'impatto di quello che noi facciamo nella nostra vita a livello fisico rispetto a quello che noi facciamo a livello spirituale. La dicotomia, la separazione che noi vogliamo mettere da quello che facciamo e quello che siamo, Dio non la mette, non l'ha mai messa. Voi siete uno. L'Apostolo Paolo dirà in Prima Tessalonicesi 5:23: ora l'Iddio della pace vi santifichi egli completamente, dice la parola di Dio. Ora l'Iddio della pace vi santifichi egli completamente, l'intero essere vostro, dice la parola, spirito, anima e corpo. Dio ha una visione di santità totale per la nostra vita. Ricordatevi questo: Dio ha una visione di santità per la nostra vita. Forse noi non abbiamo quella visione, ma lo Spirito Santo che è in noi ce l'ha. Perché è lo Spirito di santità. Per cui se lo Spirito dimora in noi, ha una visione di santità nella nostra vita. Intera, spirito, anima e corpo. Infatti dice che lo spirito, l'anima e il corpo, nello stesso versetto, siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Ecco perché la parola di Dio in 2 Corinzi capitolo 6 dice: ma che legame c'è fra Cristo e Beliar? Che legame c'è tra Cristo e gli idoli? Che legame c'è tra il Tempio degli idoli ed il Tempio dell'Iddio vivente? Non c'è alcun legame. E vedremo che il Signore è proprio questo, la luce e le tenebre. E la luce e le tenebre non possono combaciare tra di loro, non si possono legare, la luce non si lega con le tenebre, sono separate, perché Dio separò la luce dalle tenebre. Genesi capitolo 1, versetto 3. Ed è assolutamente importante. Oggi, perché avevo fatto questa introduzione? Non è una lezione di storia, ovviamente, ma perché dobbiamo riflettere bene a queste cose che ci vengono dal passato, con i quali gli apostoli hanno combattuto, e se noi ci guardiamo attorno, vedremo che queste cose sono ancora lì. Queste cose che vi ho detto sono ancora lì, e se non sono lì nei falsi dottori, si potrebbero fare presenti nei nostri cuori, perché la nostra carne non è diversa da quella dei nostri predecessori. La carne di malvagia, la carne ottusa, vedremo dopo, la carne di tenebra, non è diversa da quelli che ci hanno preceduto. Perciò la radice velenosa, la radice diabolica che sta sotto queste cose è ancora presente tutt'oggi. Ma vedremo che il Signore ci offre il rimedio per combattere questa radice. E sapete che cos'è? La luce, la sua luce. Le tenebre, fratelli, si vincono e si sconfiggono solo con la luce di Dio, con Gesù Cristo, col suo Spirito che viene e porta luce nella nostra vita. Noi abbiamo un problema e lo vedremo. Sapete qual è il nostro problema? Che noi cerchiamo di cambiare le tenebre, cerchiamo di trasformare le tenebre, cerchiamo di ravvivare le tenebre, ma le tenebre sono tenebre. C'è bisogno della luce. E la luce, come dice la parola, Giovanni capitolo 1, versetto 4, risplende sulle tenebre. E quella luce è Gesù Cristo nella nostra vita. Lo preannuncio, perché questo è un messaggio meraviglioso. È un messaggio meraviglioso per chi è nato nelle tenebre. Ma voi lo capite cosa vuol dire, lo vedremo più avanti. Voi siete tenebre. Voi eravate tenebre, dice l'apostolo Paolo. Efesini 5, versetto 8. Voi eravate tenebre, non eravate nelle tenebre. No, eravate tenebre. Ma ora siete luce nel Signore, dice l'apostolo Paolo. E questo solo non è merito nostro, non è merito mio, non è merito tuo, ma è merito di colui che viene nel tuo cuore a portare la sua luce. Quindi non è un problema di quante tenebre abbiamo, ma è il problema di quanta luce abbiamo. Non ci sono tenebre troppo tenebrose, scusate, o troppo oscure, diciamo così, che Cristo non possa diradare, che Cristo non possa trasformare in luce. Ma solo Cristo lo può fare. Allora Giovanni risponde a tutte queste cose con questi passaggi meravigliosi. Dovremmo stamparli nel nostro cuore e dovremmo rileggerli spesso, perché veramente, come diceva anche poco tempo fa il caro Luca, sono messaggi veramente meravigliosi. Cosa dice l'apostolo Giovanni? Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui, che Dio è luce. Dio è luce. È luce. Non dice è la luce. Ci sono altri passi nella parola di Dio, per farvi un esempio, in cui non si trova l'articolo. Dio è amore, non Dio è l'amore, Dio è amore, Dio è luce, e ce n'è un altro in cui non si trova l'articolo. Sapete qual è? Che penso che ci sia qua, ma nel greco non c'è. Dio è fuoco consumante. Quindi questi sono passaggi emblematici e ci fanno capire che Dio è la sua essenza, Dio è luce. Capite come, se non c'è la presenza di Dio in noi, noi rimaniamo tenebra. Perché Dio è la luce, Dio è luce. Dio è luce. Se non c'è la luce di Dio, c'è la tenebra. Se non c'è la vita di Cristo, c'è la morte. Non c'è una condizione di mezzo. L'uomo ci ha provato. Gli piacciono le condizioni di mezzo. Esempio purgatorio, ci piacciono le condizioni di mezzo. Ma Dio non è d'accordo. Dio non dice questo. O sei luce o sei tenebra. E tutto dipende da chi vive e dimora in noi. Se dimora il Signore Gesù per mezzo del suo Spirito Santo glorioso, siamo luce. E le opere della luce sono manifeste, dirà la parola di Dio. Sono amore, bontà, eccetera. Ma se invece c'è la tenebra, non c'è il Signore, c'è la tenebra. Allora, luce e tenebre sono immagini comunemente utilizzate anche in generale, nella nostra accezione. Quando noi pensiamo a luce e tenebre, pensiamo di proiettarci in un'immagine che ci possa dire a cosa esse si accostano, noi pensiamo subito al bene e al male. Ma qual è il loro significato nella scrittura? Qual è il significato di luce e tenebra nella scrittura? A scopo di ricerca ho cercato un pochino quanti versetti ci sono. La parola luce nella scrittura, almeno nella nostra traduzione, se non ho errato, viene usata 200 volte in 176 versetti. Sono abbastanza, non sono molte, sono parole che sono più usate, però penso che questo ci dica che è importante la luce. Dio ha una certa visione riguardo la luce. E il primo passaggio in cui la troviamo è quello che vi ho citato prima, Genesi 1:3. Dio disse, sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era buona, Dio separò la luce dalle tenebre. Quindi Dio è luce, e Dio disse sia la luce, e Dio separò la luce dalle tenebre. Cosa ci dice questo passaggio? Questo passaggio ci dice che Dio è luce ovviamente, ma ci dice anche che Dio solo è capace di separare ciò che è luce da ciò che è tenebre. Ecco perché la parola dice che Dio metterà in luce le opere occulte delle tenebre. Dio predicherà sui tetti quello che si è detto nelle stanze occulte, dice la parola di Dio, perché Dio mette in risalto le cose occulte. Dio è l'unico che può mettere in risalto le cose occulte del tuo cuore. È l'unico. Ci sono cose nella nostra vita che noi conosciamo, ma cose della nostra vita che noi non conosciamo, e non so, oppure conosciamo parzialmente, e non sono alla gloria di Dio. Quando vengono in luce quelle cose? Quando il Signore entra. Quando la gloria di Dio entra, esse vengono in luce. E man mano che la gloria di Dio, che la luce di Dio entra, vengono alla luce. Se io dovessi cercare qualcosa in quell'angoletto lì, probabilmente questa, qualcosa di piccolo o qualcosa di prezioso, qualcosa d'oro, potete pensare a quello che volete, probabilmente la luce che ho qui dentro non sarebbe sufficiente, perché lì è buio, è un angolo, forse è una parte quasi insignificante della nostra stanza, è un angolo, ma se io prendessi una luce a LED, quello che volete, una luce con una certa importanza, probabilmente ci vedrei molto meglio per cercare quello che c'è nell'angolo. E questa è la stessa cosa che fa il Signore con noi. Se noi vogliamo pulire le nostre stanze, la stanza del nostro cuore, dalle iniquità, dalla menzogna, vedremo tra un po' che sono sinonimo di tenebre nella parola di Dio, c'è bisogno della luce. Allora il punto non è il fatto che lì ci sia qualcosa, c'è il problema è se io ho una cosa da rimuovere lì, ho bisogno che la luce entri in quell'angolo, in quel pertugio, per poterla rimuovere. E il Signore ci dice: io sono la luce. E questo è straordinario. La parola di Dio in Isaia, in Timoteo, ci dice che Dio abita una luce inaccessibile. E ancora ci dice che nessuno può vedere. E l'Apostolo Giovanni ci ricorda anche, confrontato con questo versetto, ci dice anche che nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Dio che nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Quindi la parola ci dice che Dio è luce e che abita una luce inaccessibile, che l'uomo non può vedere fino a quel giorno, che ce lo dice l'Apocalisse, in cui la luce, vi saranno solo due luminari, uno sarà il Padre e l'altro sarà l'agnello. Non vi sarà bisogno più di sole e non vi sarà più bisogno di luna, perché loro saranno per noi i luminari. Gloria al Signore. Quindi questi versi ci dicono che Dio è luce in se stesso. E attenzione, in Lui non vi è tenebra alcuna. Che cosa vuol dire in Lui non vi è tenebra alcuna? Significa che Lui non ha alcuna interazione con le tenebre. Non vi sono tenebre in Dio. Dio non interagisce con le tenebre. Non può, perché è luce. Dio è luce. Perciò non ha alcuna interazione con le tenebre. Però per questo le tenebre ci stanno a dire, ecco un messaggio delle tenebre, secondo le scritture, della parola di Dio. Quindi qualcosa che va oltre all'accezione che abbiamo noi riguardo alle tenebre. Ci dice proprio questo, che siccome Dio non può interagire con le tenebre perché è luce, tenebre significano mancanza di comunione con Dio. Quando noi leggiamo tenebre nella parola di Dio, quando noi leggiamo qui, nell'epistola che stiamo leggendo di Giovanni, tenebre significa mancanza di comunione con Dio. Ecco perché dice la parola che se voi camminate nelle tenebre, non l'avete conosciuto, non l'avete veduto, non siete in comunione con Lui, non state camminando nella verità, ma state camminando nell'errore e nell'inganno. Questo è il motivo, è uno dei significati di tenebre nella parola, perché Dio è luce, le tenebre non possono avere comunione con la luce, per cui chi non ha comunione con la luce è nelle tenebre, e chi è nelle tenebre non ha comunione con la luce. Questo è bivalente, sono due aspetti identici, visti da un lato o visto dall'altro. Quindi assenza di comunione con Dio, ma anche di giudizio. Se noi leggiamo in Geremia, il capitolo 13, versetto 16, dice: date gloria all'Eterno, al vostro Dio, prima che io faccia venire le tenebre e prima che i vostri piedi inciampino sui monti avvolti nel crepuscolo. Voi aspettate la luce ed egli ne faccia un'ombra di morte e la muti in oscurità profonda. Qui chiaramente le tenebre e l'oscurità costituivano il giudizio imminente che Dio. Il profeta Geremia ha vissuto negli anni a cavallo degli anni della cattività. Gli studiosi dicono che anche dalla parola si capisce che probabilmente non è arrivato al rientro. Daniele sì, ma non Geremia. E qui Geremia stava preannunciando il fatto che il popolo di Dio sarebbe stato in cattività, sarebbe andato in cattività e quindi sarebbe stato giudicato. Quindi quando noi leggiamo in questa parola, prima che faccia venire le tenebre stanno rappresentando il giudizio. Quindi mancanza di comunione con Dio è giudizio, perché chi non ha comunione con la luce, e la luce è Cristo, è inevitabilmente sotto il giudizio di Dio. Perché solo chi ha comunione con Cristo scampa al giudizio di Dio, perché è già stato giudicato sulla croce. E questo è fondamentale. Qui la cattività babilonese, che sarebbe arrivata dopo pochi anni per Giuda, stava proprio a simboleggiare il giudizio di Dio. Questo è scritto anche in Amos, al capitolo 5, versetto 18. Guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno, che vi aspettate dal giorno dell'Eterno, sarà un giorno di tenebre, non di luce. Quindi il giorno dell'Eterno sarà un giorno di giudizio, e lo sappiamo dalla parola di Dio. Quindi anche questo è un altro passaggio che ci dice che le tenebre vogliono dire anche giudizio nella parola di Dio. E questo è un primo aspetto. Ce ne sono diversi, non li vedremo tutti, ne vedremo alcuni per calarli nel contesto della parola che stiamo leggendo. Un secondo aspetto invece riguarda della luce, riguarda le scritture, riguarda la parola di Dio, riguarda la verità, l'insegnamento verace, che si contrappone ovviamente alla menzogna e all'errore. Quindi se la luce è la parola di Dio, l'insegnamento corretto, l'insegnamento verace, la menzogna e l'errore sono ovviamente contrari a tutto questo. Quindi un altro aspetto delle tenebre: chi cammina nelle tenebre è nella menzogna e nell'errore. Perché nella menzogna? Perché semplicemente sta seguendo ed è ispirato da colui che è il capo della menzogna, che è il diavolo. Quindi menzogna e errore sono colui, vostro padre è il diavolo, dirà il Signore ai farisei, perché il padre è il principe della menzogna. Il diavolo è il padre della menzogna. E quindi ci sono altri questi aspetti: luce, verità, insegnamento verace, parola di Dio. Ecco perché l'apostolo dice: se osservate i miei comandamenti, avete comunione con me, avete comunione con lui. Contro invece menzogna ed errore. Proverbi capitolo 6 versetto 23 dice: perché il precetto è una lampada e l'insegnamento una luce. Ecco qua, precetto e insegnamento sono lampada e luce. C'è anche quel passaggio che conosciamo molto bene, o più o meno bene, insomma, nel Salmo 119, al versetto 105, che dice: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Quindi anche questi sono altri significati biblici della luce rispetto a, ed altri significati biblici delle tenebre. Quindi l'ultimo invece, accelero, l'ultimo aspetto della luce riguarda invece la purezza. È un aspetto morale, un aspetto più morale, che è nella parola di Dio, riguarda la purezza, riguarda la giustizia, riguarda la santità. Contro l'ingiustizia, l'iniquità e il peccato. Quindi se la luce rappresenta la purezza, la santità, l'ingiustizia rappresenta l'iniquità, le tenebre rappresentano l'iniquità, l'ingiustizia ed il peccato. Quindi è un aspetto, come dicevo, più morale. L'apostolo paragona, per esempio, per fare paragoni chiari e per ritornare a quello che dicevo all'inizio, le gozzoviglie, le ubriachezze, le ebbrezze, le sciocchezze e tutte quelle cose che sono contrarie alla purezza, alla santità, come le opere infruttuose delle tenebre. Quindi quelle sono le opere infruttuose delle tenebre, perché se la luce dà un frutto, che è tutto ciò che si ha, come dice Efesini capitolo 5 versetto 9, tutto ciò che è in bontà, amore e verità, le opere infruttuose delle tenebre danno un altro frutto: ubriachezza, ebbrezza, cose moleste, sciocchezze, eccetera. Quindi luce e tenebre nella parola di Dio. E c'è un passo, questo si vede anche in Efesini 5:11 e vi lascio anche come citazione, prima Tessalonicesi 5, da 3 a 7. C'è un passo nella parola di Dio che quando l'ho trovato ieri mi ha colpito, sempre proprio riguardo a questo, riguardo alla luce e le tenebre a livello morale. Ed è in Isaia, al capitolo 5, versetto 20. Dice: guai a quelli che chiamano bene il male. Quindi c'è anche questo significato nella parola di Dio, a livello morale, tra ciò che è bene per Dio e ciò che è male. E male è il bene. Guardate, che mutano, e qui c'è un'associazione chiara, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. C'erano dei guai qui. Questo è ciò che fa l'uomo. L'uomo naturale fa questo. L'uomo naturale fa questo. Cerca di mutare ciò che è luce in tenebre e ciò che è tenebra in luce. Così era quello che voleva fare anche il popolo iniquo, al quale Isaia predicò per molti anni. Ma chi è che fa questo normalmente? Capite perché questo è male, questo è tenebra? Ma chi è l'ispiratore di questo? Quando noi vogliamo trasformare qualcosa che è tenebra in luce e qualcosa che è luce in tenebra, chi è che ci ispira? Vi ricordate? Nella parola di Dio c'è uno che si traveste da angelo di luce. Purtroppo non è più angelo di luce. Lo era. Ma ora è caduto ed è diventato tenebra, angelo di tenebra. Io miravo Satana cadere al cielo a guisa di folgore, dice la parola di Dio. Eppure lui si traveste da angelo di luce. Quindi quando noi mutiamo, cerchiamo con la carne di mutare il bene in male e il male in bene, ecco che colui che ci ispira è colui che si traveste da angelo di luce. Come carnevale, sotto quegli orrendi costumi, perché sono abominevoli i costumi carnevali, c'è qualcuno che si è travestito. Non è lui, ha voluto essere qualcun altro, ma non lo è. Quindi noi possiamo travestirci in mille modi, ma o siamo o non siamo, o siamo luce o siamo tenebre. Non vale il travestimento, perché c'è uno che si traveste. Quando noi cerchiamo di travestirci, emuliamo, invece che essere, come abbiamo meditato insieme un po' di un mesetto fa, siate imitatori di Dio, emuliamo invece colui che si è travestito da angelo di luce. La nostra stessa carne ci trae in inganno, perché il nostro cuore è malvagio. Il cuore ci può far mutare in luce quello che è tenebre e in tenebre quello che è luce. E non fa altro che palesarci tutto il giorno quello che è errato, quello che pensa di che sia errato, quello che pensa di sia giusto. Ma questo è luce secondo la parola di Dio? Probabilmente non lo è, anzi certamente, se questo è il frutto del nostro cuore. Allora la parola ci dice: Dio è luce ed in Lui non vi è tenebra alcuna. Quindi Dio è splendore, abbiamo visto. Quindi luce e tenebre. Dio è splendore, è gloria, è verità, è purezza, è giustizia e santità. I messaggi che abbiamo trovato riguardo alla luce nella parola di Dio. E non ha nulla che spartire nella sua persona con la menzogna, con l'iniquità e col peccato. Se voi trovate gli opposti di tutto quello che ho detto, splendore, gloria, verità, giustizia, santità, questo è ciò che, con cui Dio non ha nulla a che spartire, il suo opposto ovviamente. Paolo ci ricorda lo stesso, Paolo ci ricorda che tutto questo, splendore, gloria, verità, giustizia, santità, non si può affermare per l'uomo. Non si può affermare per l'uomo naturale che l'uomo sia questo. Perché l'Apostolo Paolo, ve l'ho già predetto prima, in Efesini 5, versetto 8, dice: voi eravate tenebre. E prima ce ne rendiamo conto che noi eravamo tenebre, e meglio è. Perché nel momento in cui ci rendiamo conto quanto tenebrose, quanto oscure fossero quelle tenebre, e siano tuttora quelle tenebre, quando noi le lasciamo vivere nella nostra vita, e prima invocheremo l'ingresso della luce nella nostra vita, l'ingresso di Cristo, l'ingresso del suo Spirito, la trasformazione che Dio vuole fare per noi. Dio ci vuole trasformare, di gloria in gloria. Questo sarebbe il suo piano per noi, trasformandovi di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito, dice la parola. Noi abbiamo delle idee diverse nella nostra vita, ci vorremmo accontentare o ci accontentiamo di molto meno, ma Dio non cambia il suo target, Dio non cambia il suo bersaglio. Dio ci vuole trasformare affinché la sua Chiesa sia gloriosa, la sua Chiesa sia luminosa, la sua Chiesa testimoni del suo splendore, perché noi siamo stati chiamati per questo, per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, e gloria a Dio, la luce c'è. C'è la luce! È Cristo la luce! La luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. È questo il giudizio che piomba sull'uomo. Hanno amato le tenebre più che la luce. Non possiamo dire accendi le tenebre, ma che stupidaggine è? Andiamo fuori, puoi accendere le tenebre? No, non si accendono le tenebre. Se tu sei tenebra, strenebra sei, non si accendono le tenebre. Ma si accende la luce di Cristo nella nostra vita. Allora basta contemplare le tenebre, perché sempre tenebre saranno. Le vedo meno scure quelle tenebre oggi, ma no, sono sempre tenebre, sono scure. Se sei tenebra, sei tenebra, ma se sei luce, sei luce. Allora Cristo deve entrare per portare la sua luce nella sua vita. Ieri mentre pregavo, colpito dalla mia pochezza di fronte a queste cose e soprattutto dalla mia bassezza, pregavo proprio il Signore che proprio entrasse con la sua luce, portasse la sua luce potente nella mia vita, perché Gesù può farlo. Anzi, vi dirò di più, Gesù vuole farlo. Gesù vuole farlo. Siamo pronti a lasciarlo entrare, siamo pronti a dargli la nostra vita, a dargli il possesso di noi stessi. Mosè era pronto quando disse a Dio: possiedimi, possiedici, possiedici col tuo spirito. Mosè era pronto, siamo noi pronti? Continueremo a tentare di accendere queste tenebre come quei motori di una volta che non partivano mai, quelli con la catena, eh? Forse tu hai qualche esperienza, tirare, non si accendono mai. Oppure faremo sì che colui che ha detto sia la luce e la luce rispose, la luce fu, dice la parola di Dio, possa dire sia la luce nella nostra vita. Perché Gesù ha questo scopo per noi. La parola dice che Egli è lo splendore della sua gloria, lo splendore della sua essenza, l'impronta della sua gloria. No, lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. In Ebrei capitolo 1, versetto 3. Quindi Gesù è luce. Per quello che quando la parola dice, la parola in Giovanni 8, 12, io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo, dice la parola. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre. È chiaro, perché Dio è luce e non ha comunione con le tenebre. Allora, se io sono la luce del mondo e tu cammini con me, dici, ecco Giovanni, ecco qua, se tu dici di avere comunione con me, cammina nella luce, perché devi camminare come anch'esso camminò. E se rimane tempo vedremo che cosa vuol dire, forse no. Ma non importa. L'importante è che noi ci rimanga questo, che Gesù è la luce, che vuole venire nel nostro cuore, vuole venire nei nostri cuori e trasformarci. Vuole veramente che qua ci siano dei sorrisi, ma non sorrisi scialbi o sorrisi artefatti, come il make-up, ma sorrisi che lo Spirito Santo suscita in noi. Perché dice la parola, forse non lo crediamo, rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo, se non l'avete capito, io dico, rallegratevi. C'è più allegrezza di essere salvati e scampati dall'inferno, c'è più allegrezza di essere dimorati ed abitati dallo Spirito di Dio. Forse noi cerchiamo delle allegrezze maggiori di queste, ma non ne troveremo su questa terra. Non ne troveremo. Se non che la luce del mondo splenda nei vostri cuori, come dice la parola. Chiunque creda in me non rimanga nelle tenebre, dice la parola, ma venga alla luce. E la luce sono io, dice il Signore Gesù. Giovanni 12,36, mentre avete la luce, credete nella luce, lo dice ai suoi discepoli che erano lì, lo disse ai suoi discepoli che erano lì con lui, affinché diventiate figliuoli di luce. Figliuoli di luce, i figli che assomigliano al Padre. Se il Padre è luce e Dio è luce, i suoi figli sono luce. Se Dio è amore e il Padre è amore, i suoi figli sono amore. Se Dio è glorioso e noi siamo i suoi figli, noi siamo gloriosi. È straordinaria la rivelazione della parola di Dio. È veramente meravigliosa. Allora, direi che possiamo passare all'ultima parte. Come posso capire? L'abbiamo già intuito. L'abbiamo già intuito. Come posso capire se io sono nella luce o se sono nelle tenebre? Come faccio? C'è un modo, sì, c'è. La parola ce lo dice. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Allora, se in base a quello che abbiamo detto, abbiamo capito cosa vuol dire camminare nelle tenebre, vero? Abbiamo capito cosa vuol dire per la parola di Dio camminare nelle tenebre. In poche parole, se continuiamo a vivere nell'ingiustizia, nel peccato, nella menzogna, nelle gozzoviglie, nelle idolatrie, non possiamo affermare di essere in comunione con Dio. Non possiamo affermare. Perché se lo facessimo, faremmo, come dice la parola, e Dio bugiardo. Quindi non è una questione, un problema di qualcuno, è un problema che noi stiamo dicendo a Dio che è un bugiardo. Perché lui sta dicendo che se camminate nelle tenebre non siete in comunione con me. Non sto parlando di salvezza o non salvezza, capite? Perché a volte ci bisogna fare gli ostacoli, ma stiamo parlando di comunione con il Signore, come uno con il Signore. Non può essere che chi cammina nelle tenebre sia in comunione con il Signore. Ma se camminiamo nella luce, come Egli, Dio, è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue, guardate cosa succede, cosa meravigliosa, il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Dirò qualcosa di più sul peccato dopo. La comunione fraterna dipende dalla comunione con Dio. La comunione fraterna dipende dalla comunione con Dio. Guardate, se camminiamo nella luce, come Egli nella luce, cioè se siamo in comunione con Dio, abbiamo comunione l'uno con l'altro. È straordinario. La comunione l'uno con l'altro dipende dalla nostra comunione con Dio. Ecco perché Giovanni insiste così tanto nei passaggi che seguiranno. Non abbiamo il tempo di vederli tutti, ma vi esorto a leggere questa epistola sul fatto che sull'amore per il proprio fratello. E questa è una cartina al tornasole del nostro stato di vita, se siamo nella luce o se siamo nelle tenebre. La mancanza di comunione con il fratello denunzia la mancanza di comunione con Dio. Giro, la mancanza di comunione con Dio porta mancanza di comunione con il fratello. È inevitabile. È inevitabile. Perché chi grida e stride non è perché ha un problema con il fratello, ma perché ha un problema con Dio. E questo è fondamentale, questo è fondamentale. Il mio problema non è con chi mi sta attorno, il mio problema è con il Signore. Non posso dire che sono in comunione con Dio se odio il mio fratello. Questo è il messaggio di Giovanni. Guardate, questi profeti illuminati del primo secolo avevano queste dottrine, e il fatto che chi voleva invece rimanere attaccata alla sana dottrina veniva isolato, veniva messo da parte e veniva anche pesantemente schernito, oppure proprio nel tentativo di convincerlo, di tirarlo verso la falsa dottrina. E qua l'Apostolo Giovanni sta dicendo il contrario, cioè colui che ti dice che è illuminato, ma non ama suo fratello, non ha mai conosciuto Dio e non è in comunione con Dio, è nelle tenebre. Allora certamente se noi tiriamo questo, cioè se possiamo dire nel nostro piccolo, prendendo questo messaggio così potente della parola di Dio e così anche tremendo sotto certi aspetti, se non siamo in comunione col fratello, dobbiamo guardarci bene se siamo in comunione col Signore. La parola di Dio dice no. Non voglio gravare nessuno, ma voglio presentare la parola di Dio come essa è. fin tanto che siamo in tempo. Al punto estremo dice: tu che dici? C'è un passo in Giovanni, prima Giovanni 4:20, che tutte le volte che leggo mi lascia attaccato al muro. Mi dice: se uno dice io amo Dio, l'esordio, a volte si sentono questi esordi strepitosi, io amo Dio ma non amo il mio fratello, è bugiardo. Perché se uno dice che ama Dio che non ha veduto e non ama colui che ha veduto, è bugiardo e la parola di Dio non è in lui, dice. Capite quanto è importante questo? Questo è noi cerchiamo spesso esempi pratici, no? La Bibbia è piena di esempi pratici per farci capire se noi stiamo camminando nella luce o se stiamo camminando nelle tenebre. Se siamo luce o se siamo tenebre. È piena. È piena di esempi pratici per capire chi siamo, per farci proprio i tratti somatici. Alto 1,70, occhi di questo colore, eccetera, eccetera. Proprio ci squadra per benino. È bugiardo. La parola di Dio non è in lui, dice la Scrittura. Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre, ce lo dice qui Giovanni, nel passo che abbiamo letto questa mattina. Chi ama il suo fratello dimora nella luce. Ed è ovvio che non dimora nella luce perché ama il suo fratello, ma ama il suo fratello perché dimora nella luce. Cioè, il fatto che noi dimoriamo nella luce, e la luce è Cristo, la luce è lo Spirito Santo in noi, che dimora in noi. È Lui che produce l'amore, è Lui che produce il volere e l'operare per la sua benevolenza, dice anche la Scrittura. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre. E guardate cosa dice questa Scrittura. Non sa dove egli vada, cioè è una scheggia impazzita. Pam, pam, pam. Avete presente le palline? Io pensavo, mi è venuta in mente la pallina del flipper. Qualcuno di voi conosce il flipper, penso tutti. Quando quelle palline schizzano dappertutto, fanno un gran rumore, din, 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 din. È questo. Non sa dove gli vada, perché un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Ma il suo problema non è il fatto che non ha un fratello, il suo problema è la comunione con Dio. Perché è nelle tenebre. Le tenebre. Ma il problema non è la tenebra. Lo ripeto ancora una volta, forse non sono stato abbastanza chiaro, perdonatemi per i miei limiti. Il problema è che noi non cerchiamo, non desideriamo la luce. Questo è il grosso problema, perché la luce è venuta nel mondo, la luce c'è, Gesù Cristo c'è, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Quindi quando noi ci uniamo alle tenebre, rimaniamo tenebre. Poi c'è l'ultimo punto, 5 minuti, perdonerete se saranno 7. Se diciamo di essere senza peccato, attenzione, perché questo è molto importante, questo è importantissimo, perché? Perché è collegato, forse non abbiamo mai pensato questo legame tra la luce, le tenebre, se il fatto che noi siamo nella luce o siamo nelle tenebre, riguardo a se noi confessiamo il nostro peccato. Allora, chi non confessa il proprio peccato, è nelle tenebre. Perché nelle tenebre? Perché non si riconosce più peccatore, perché pensa di essere qualcosa, come quei falsi profeti. Si pensavano di essere illuminati e non confessavano i loro peccati. Oppure pensavano che il problema fosse solo del corpo e non dell'interiore, perciò non confessavano il loro peccato, ma picchiavano duro sul loro corpo. Così come fanno alcuni. Oggi ci sono moltissime, come posso chiamarle, ordinanze religiose, cose di questo genere, che devastano il loro corpo, lo umiliano, ma non confessano il peccato del loro interiore. E questo è grave agli occhi di Dio. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Cioè, quando arriverà il giorno che noi diciamo, o non lo diciamo ma lo pensiamo, che siamo senza peccato, sarà un giorno nefasto per noi. Perché se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E guardate cosa dice, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, è giusto. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo un bugiardo. E la sua parola non è in noi. Figlioletti, io vi ho scritto queste cose affinché non pecchiate. E se alcuno ha peccato, attenzione, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Allora questo è un importantissimo aspetto: la luce e le tenebre, la confessione del peccato o la non confessione, chi non confessa. Qua c'è un legame che Giovanni stesso stabilisce della parola di Dio. Chi confessa il suo peccato, chi si umilia, una vera confessione di peccato, vuol dire che la luce è entrata nel suo cuore ed egli sta dimorando nella luce. Ma se non c'è confessione di peccato, sei nelle tenebre, sta dicendo il Signore. Sei nelle tenebre. C'è qualcuno che pensa di essere senza peccato, dice l'Apostolo Giovanni? Sei nelle tenebre. C'è qualcuno che pensa di aver raggiunto un buon livello e quindi non confessa più il proprio peccato? Sei nelle tenebre. Questo dice l'Apostolo Giovanni. La verità non è in te, perché la presenza di Cristo nel nostro cuore mette in mostra le tenebre della nostra vita, come quella luce, per trovare i recessi più nascosti del nostro cuore. Ma c'è un altro punto importante che forse ci sfugge in questo messaggio. C'è qualcuno che pensa di poter peccare liberamente, tanto poi il Signore mi perdona se confesso. Sei nelle tenebre. Anche questa è una verità della parola di Dio. Se confessiamo, egli è fedele e giusto, e questo rimane, da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Ma lo scopo di Dio è santificare la nostra vita. Figlioletti, io vi dico queste cose affinché non pecchiate. E questo è un punto che rimane fermo. Quindi se qualcuno pensasse che possiamo peccare liberamente, tanto poi il Signore mi perdona, se si facesse strada questo pensiero diabolico nella nostra vita, Giovanni, per lo Spirito Santo, ci dice: sei nelle tenebre. Allora questi sono passaggi veramente importanti, perché lo scopo di Dio, ecco, il sentiero del giusto, è come la luce che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno pieno, giorno completo, giorno perfetto. Quindi se noi pensiamo di vivere la nostra vita nel peccato, tanto poi c'è sempre una maniera di chiedere perdono, cioè se calpestiamo la grazia di Dio, siamo nelle tenebre. Il perdono c'è, la purificazione c'è, ma io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Non prendiamo sul gioco dell'Iddio vivente. E questa è veramente importante. Il Signore vuole che vi sia la presenza vivente e crescente del carattere di Cristo in noi. Presenza vivente e crescente del carattere di Gesù Cristo in noi. È questo che dobbiamo ricercare. E guardate la parola cosa ci dice. È l'ultimo passaggio che vi leggo oggi, ma me lo voglio lasciare perché è meraviglioso. Seconda Corinzi 4:6. Perché l'Iddio che disse: splenda la luce fra le tenebre, è quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Questo intendeva Gesù quando disse ai suoi: voi siete la luce del mondo. Quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. È meraviglioso. Cerchiamo veramente che questa luce della conoscenza della gloria di Dio muti il nostro volto. È una cosa che non viene da fuori. Noi possiamo cambiare l'espressione della nostra faccia, come sto facendo io, in molti modi. Ma la luce della gloria di Gesù Cristo, trasformarla anche così, se vogliamo, 33 denti, uno in più, ma non cambia niente. La luce della gloria di Gesù Cristo viene da dentro, risplende nei nostri cuori. Allora vi chiedo: con chi vuoi unire la tua vita? Con chi vuoi unire la tua vita? Con le tenebre o con la luce? La luce c'è. La luce c'è ed è il Signore Gesù. Gesù ci ha dato il suo spirito. Apostolo Paolo dice: il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Con chi vuoi unire la tua vita? Sappi che Gesù c'è, la luce c'è, e lo scopo dei nostri giorni è fare brillare la gloria della conoscenza di Dio che rifugge nel volto di Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica. Amen.